ascoltato, abbandono umile e totale. Mi sembra importante per entrare oggi nella celebrazione della Divina Liturgia e per la parola evangelica che in essa celebreremo. Perché questo tema, problema del segno, in realtà è ampiamente dato. E questo abbandono umile e totale è la grande via per scoprire che il segno più grande del mistero di Dio abbiamo in noi stessi. Perché ognuno di noi facilmente può scoprire o non riscoprire che viviamo di misericordia, a partire da Dio fino alla più piccola delle sue creature. Tutti hanno misericordia di noi, tanto che la fatica che troviamo in noi stessi è che molto spesso facciamo fatica anche a volerci bene, perché siamo insopportabili a noi stessi. Ma Lui ci vuole bene molto, molto, molto di più di quello che noi siamo capaci di volerci bene. Il nostro volerci bene è sempre disordinato, tumultuoso, è continuamente esposto a vanità, orgoglio, a pessimismo, a disperazione. Siamo una specie di bufera continua. Invece lui ci vuole bene. Se ci vuole bene come siamo e in questo momento ci accoglie così come siamo. Ecco, questo è, mi pare, un primo invito a ritrovare dentro di noi questo senso. È difficile trovarne uno più grande di questo. Dobbiamo trovarlo in lui. Chiediamo la grazia quindi di consegnarci ancora una volta alla misura infinita del suo affetto per la nostra vita. Lasciamoci prendere per mano, lasciamoci perdonare quello che dobbiamo chiedere di perdono. Lasciamoci condurre nella santità dell'assemblea che celebra la sua morte da noi fino al suo.
Ieri, peraltro ieri, solo nel Vangelo di Matteo, in particolare riferimento alla risposta che Gesù dà a queste autorità religiose che si avvicinano tentandolo, chiedendogli un segno, mi sembra che la sua risposta voglia far notare a loro che per loro le cose sono scontate, cioè vedono il colore del cielo di sera e sanno cosa succederà il giorno dopo, vedono al mattino come stanno le cose, sanno come andrà la giornata. Loro conoscono quindi come fanno le cose, come devono andare le cose, sanno insomma che c'è una certa confusione, insomma, le cose, l'ovvietà delle cose, non sono quindi aperti a qualcosa di nuovo che può succedere e quindi sono diversi, mi sembra, da quella folla che veniva descritta nel versetto 31, piena di stupore, vedendo la presenza di Gesù che opera in mezzo a lei, in una folla, e quindi, dopo essersi stupita questa folla nel vedere la novità della presenza di Gesù tra di loro, glorificava Dio. Ecco, questa differenza poi il testo di ieri mi sembra parte di questa differenza, insomma, tra chi considera magari delle cose ovvie e pensa di sapere come stanno le cose, come deve succedere, quindi è poco aperto, insomma, ad accogliere la novità di Gesù. Il testo di ieri mi sembra che dicesse molta chiarezza della novità di Gesù. Non c'è un fatto per niente ovvio, cioè che Dio ha chiamato i discepoli addirittura per dirglielo, perché magari gente non è così scontato saperlo o vederlo, e ha detto a loro: sento compassione di questa folla. Quindi ecco, questa è la novità che ogni giorno si rinnova, al di là del colore della sera e della mattina, il fatto che ci sia vicino a noi uno che sente compassione degli uomini, e noi siamo vicini a lui e ce lo sentiamo dire da lui, e vediamo che lo fa, che non è dire un atto. E alla fine mi sembrava che oggi, per il testo, per come è oggi, il segno di Giona che Gesù propone sia probabilmente quello che è anche stato citato nel cantico, nella Bibbia, sul miracolo. E cioè il fatto che è stato 3 giorni nel ventre del pesce, ma forse c'è anche il segno che Giona ha ricevuto, e non tanto quello che gli è stato per gli individui, ma il segno che Giona ha ricevuto da Dio nel vicino, cioè il fatto che anche lui doveva imparare da questa novità, perché Dio ha pietà degli individui, non lo sapeva neanche lui, e quindi anche a loro viene dato, a tutti insomma, chi vuole vederlo viene dato questo segno. Perché Dio è la compassione degli uomini, come a Giona, così ai farisei, ai sadducei, e alle folle che l'hanno visto.
Finisce con le parole di Matteo se ne andò, e ad una prima lettura, insomma, a me aveva lasciato un po' così, come se Gesù desse un po' il suo giudizio sui farisei e i sadducei che lo hanno tentato, e che quindi questo lasciarli e andarsene fosse un po' un segno di separazione, insomma. Poi ho visto che anche il brano precedente finiva appunto con questo verbo, se ne andò, e insomma ho pensato che c'è una differenza rispetto al brano di ieri, cioè ieri c'erano dei poveri che lo avevano seguito, che lui aveva nutrito. Oggi ci sono, c'è un gruppo di persone che lo mette alla prova, dice. E quindi insomma a loro si pone in un modo diverso, però di fatto a loro, cioè, non è che crei totalmente una divisione, ma gli dice delle parole e soprattutto gli fa un annuncio, forse un po' velato, insomma. Questo segno di Giona sappiamo che è il segno della passione e della risurrezione del Cristo, insomma, ecco, quindi a loro fa un annuncio, ecco, quindi mi sembra che questo andarsene sia un andarsene dopo che lui appunto una parola gliela lasciata, insomma.
Ecco, Stefano, perché anch'io ero impressionato da utilizza le parole del metodo alla prova, perché appunto per orientare sono le parole usate dal demonio quando parla il Signore, quindi mi sembra sia proprio avvicinarsi in maniera pesante, in maniera molto critica, ecco, questo parallelismo delle tentazioni. E quindi insomma io ero abbastanza combattuto, parire oggi capisco questo Vangelo, il Vangelo che sta nella sagrato, che invece è un esempio che si sembra che sia un modo davvero, un modo di Signore che si vuole portare dall'altra parte, dalla parte opposta nel momento in cui è stato noi pensiamo. E quindi questi padri dei successi molto mi rappresentano, perché insomma in qualche modo siamo chiamati a una prova impressionante, insomma, ecco, perché noi lo chiedo sia nel cielo, le parole sia nel cielo sono moltissime, e Gesù propone un segno che è un segno assolutamente dirompente, che appunto è sia bisogno, però lo sappiamo questo, è il segno che appunto è la soluzione. Quindi veniamo messi avanti a un fatto, molto antiumano, cioè, per me davanti lo sfondo ragionare. E quindi anche questo lasciamo, se ne andò, mi sembra in qualche modo ci venga chiesto di metterci dentro nostro, ecco, metterci nostro cuore in testa, quello che sta detto proprio inizio riguardo questa parola dell'arrivo, che è proprio quello abbandono. Abbandonare si non è semplice, non è facile, perché nostri modi di pensare, di una tradizione, nostre consuetudini, sono il contrario a questo segno. Quindi mi sembra una volta che il Vangelo sia proprio importante, perché ci aiuta, può aiutarci a uscire dai nostri modi di ragionare, sono sui di Dio, sono pensieri che sono un po' troppo umani, sono dalla parte. Mi sa che siamo arrivati così, poi continuamente davanti alle provocazioni, e lui risponde in maniera compassionale, sempre più là, se lo ricordiamo lui è un po' più avanti, poi non è ancora, perché il Vangelo è così. Adesso non vuoi fare parlismo, però è come quando Fabio Ore parla, poi dai un po' di uno dice, guarda, se te lo fa lui, guarda, stagione di domani, con me, guarda, te lo fa lì, ragazzi, così, e uno cede, perché è appunto davanti all'affetto, a voler bene, la parola sparate al cuore, uno le può mondo, anche se è proprio un salamano, un pepettoraccio, un nazarone, un cocciutone, con un testardone, un piscato, alla fine uno sta male, ecco.
Mi colpisce dal versetto 3 che più un interrogativo, non potete, mi fare un'affermazione. Non partendo dal verbo che c'è conoscere, non tanto sapere. Conoscere, questo giudizio ha un'affermazione, quello di Gesù, che conoscono e giudicano il tempo da quello che vedono. E allora, quando dice conoscere non potete, si può pensare anche che non sia una domanda, ma un'affermazione, non potete, perché lo diceva questo quarto, perché una generazione malvagia e adultera. Lo vediamo nel libro degli Atti adesso, quello che affermavano così, e anche nella lettura di stamattina di Nabot, come era perverso. Tutte cose ingiuste, perverse proprio, e poi appunto un po' che, e in questo è stato dato appunto questa domanda che fanno, sapete, non potete giudicare, non conoscete i segni dei tempi, rispetto a Giona che c'era nel capitolo 12, c'è questo in più, i segni dei tempi. E allora mi ha fatto rilettere la lettera Galati, ma quando giunse la finezza del tempo a scivolare, Dio mandò il figlio suo nato da donna, nato sotto da legge, per scattare coloro che scopravano. Cioè, allora il segno di donna, appunto, è qua anche quello che celebriamo adesso nella messa, come diceva a capo 17, il mistero lo scrive sia del Cristo, nel quale e adesso chiede questo abbandono, un numero totale in questo mistero, e appunto è questo segno di Giovanni, appunto la morte e la risurrezione di Gesù che sarà dato in questo tempo, appunto non posso allora far vedere questa malvagia adultera. La sua contrapposizione, che appunto è nata da donna, si è fatto un pasquale invece di malvagio, innocenza, semplicità, non adultera, ma fedele. Appunto, lui che si è riscata, la sua fedeltà, proprio per darci questa cosa, per farci, per riscattarci. Perché ha ricevuto la dozione di figli, la finizione di dozione di figli.
Avevo notato anch'io la differenza di questo punto interrogativo che lì è una questione, una considerazione che si fa, e però sarà la suggestione dei richiami naturali che vengono fatti, ma insomma mi tornava in mente anche il testo della lista del Papa che si sta commentando, e insomma mi sembra che uno dei limiti dei peccati, non so, insomma, di questo gruppo è quello di non sentirsi parte di questa creazione, cioè, si separano, si chiamano fuori, dividono, in altri Vangeli li chiama anche ipocriti, che è sempre una definizione fa sempre un po' impressione, perché credo che sia molto grave, insomma, come accusa, e anche questo adulterio è un tradimento, insomma, è un farsi altro, insomma, è un mettersi da un'altra parte, quindi non riescono a interpretare con pienezza, perché giudicano da un altro punto di vista, si chiamano fuori, si chiamano sopra, insomma, e quindi questa, insomma, la loro grande colpa, quello che poi induce all'accusa, al tradimento, e poi fino all'insegno di Gesù.
Mi ha colpito è stata l'uso della parola cielo, perché la usano sia loro che lui, perché loro chiedono il segno del cielo, intendendo quello che va oltre questo soprannaturale. Invece Gesù, secondo me, che è un modo un po' ironico, dice che loro sanno interpretare la faccia del cielo e della meteorologia, in modo come si riporta agli aspetti che sono più terreni. Tra l'altro anche in questo mi ha colpito che rispetto al parallelo meteorologico di Luca qui c'è una meteorologia un po' ficcia, secondo me anche un po' infondata, e quindi infatti tra l'altro non dice come Luca è così avviene, perché ecco, però la cosa interessante che nel riprendere il loro modo di ragionare mi sembra che Gesù introduca già il tema del tempo, perché sempre è cielo rosso, però se è di cielo di mattina le cose cambiano, e quindi in questo senso mi è sembrato interessante che oltre al contenuto del segno c'è anche la sua qualità, che mi sembra che non sia un segno oltre, ma sia un segno di tempo. Io pensavo anche lì nella storia, e in questo senso mi ha molto colpito cercare, ho cercato la parola del segno, visto che il primo segno che Dio dà lo dà proprio durante la creazione, 4 giorni, stranamente proprio per quelli lì, no? Il 4° giorno lui fa una cosa strana, perché il 1° giorno ha creato la luce, il 4 crea le fonti di luce, e le crea per, dice, per siano segni, per, cioè le feste, no? I giorni, i tempi, i giorni, gli anni, quindi come si abbia creato le occasioni nel tempo di incontro. Quindi in questo senso, cioè, rispetto al segno di Giona, aiutano questi discorsi, mi aiuta invece anche di non da pensare oltre ai due aspetti del segno che ci governano, quindi al fatto del suo segno di restaurazione e di conversione. Io ho pensato che complessivamente appunto alla sua storia, perché la sua storia comincia con questa puta, una cosa che fa, una rivoluzione, tanto che quegli uomini sulla barca di lui avevano saputo che lui stava fuggendo dal suo dio perché gli aveva raccontato, e la cosa che aveva raccontato era quella in fuga. E mi sembra che il grande segno, oltre al fatto che è uscito dal pesce, che nella preghiera ha fatto quella preghiera che abbiamo anche detto all'inizio, il desiderio di conto.
Ma mi sembra che la domanda che Gesù fa al versetto 3 possa essere messa un po' in parallelo con la domanda che noi sentiremo domani, è rivolta ai suoi discepoli, gente di poca fede, perché andate dicendo che non avete preso il pane? C'è il segno di Giona che lui vorrà dare, mi sembra che uno potrebbe dire, beh, va bene, però lui non è ancora risolto, e quindi che segno abbiamo noi adesso? Ecco, questa gente non ha visto il segno, cioè o sono arrivati tardi dopo che avevano cenato, non credo, però si può essere all'interno di un segno senza vederlo. Non è solo questo caso del Vangelo, cioè abbiamo occhi e non vediamo. Tra l'altro, vivere all'interno di un segno è sempre accorgersene, insomma. Perché queste persone non sono solo farisei e sadducei, cioè Gesù li chiama generazione, cioè usa queste persone, tra virgolette, per dire che insomma ci sono due generazioni, una che è quella dei 4.000, che non chiede, prende quello che il Signore dà e loda Dio. C'è un'altra generazione che invece chiede e non sa vedere. È adultera, come è già stato detto, perché ha lasciato lo sposo. Ha fatto sposa, ha fatto Dio a se stesso, come diceva ieri nel commento all'insieme. E quindi non ha più bisogno dello sposo. Il verbo che viene usato alla fine è molto duro, non è semplicemente che Gesù li lascia, Gesù li abbandona. È diverso il verbo da quando dice che licenzia il popolo. E questa generazione va veramente abbandonata, cioè la parte del nostro cuore che segue questa direzione va veramente troncata, abbandonata a se stessa. E su questo io credo che non ci debbano essere commissioni né compromessi. Per cui, perché bisogna ritornare allo sposo, al matrimonio dei 4.000, dove tutti l'odano, riflessione.
Insomma, senza nulla togliere alla severità appunto delle parole finali di Gesù, però anch'io ho sentito una vena di ironia che poi insomma mi sembra nascondere la compassione che Gesù ha anche di loro, perché appunto io ho cominciato a pensare prima, ieri appunto c'era Gesù ha compassione di questa folla e dei farisei di Sant'Egno in compassionità di cosa ne fa. E poi appunto mi è sembrato che lui si con questa ironia si mettesse a giocare come a loro livello, nel senso che loro erano abili a discutere, a usare le parole, e quindi lui gioca sui doppi sensi delle parole. E appunto mi è sembrato appunto il suo modo di rapportarsi a persone diverse, appunto con i 4.000 si muove in un modo, con queste si muove in un altro, però appunto sempre con tenerezza, con disponibilità, non con chiusura, per cui appunto mi veniva da separare come le persone che proprio ha davanti, appunto con cui si mette in qualche modo a loro livello giocando con le parole, e poi invece appunto questa generazione a cui però poi il segno non viene dato. Il problema è capirlo il segno, ma il segno non è dato anche a loro, ai 4.000, viene dato il segno dei pani, che anche quello non è mica facile da capire. Appunto nel Vangelo di Giovanni diciamo, ma voi vi seguite perché avete mangiato il pane, non perché avete capito cosa è successo. Quindi tutti i segni sono molto difficili da capire, se non c'è lui che mi spiega, e da parte nostra, appunto, per me è molto importante questo paragrafino della regola e dell'abbandono, perché se continuiamo a voler cercare di ragionare con la nostra testa, sia rispetto ai pani, sia rispetto a chi è questo mio Gesù che hai davanti, che dice che è figlio di Dio, la nostra testa non ci permette di vedere il significato del segno.
A me veniva da tenere quella affermazione di Gesù, non gli sarà dato alcun segno, come è vero, e quindi pensare che anche a quella folla in fondo non era stato dato un segno. I farisei e sadducei si avvicinano per metterlo alla prova. Quella folla, abbiamo sentito, si avvicina con gli zoppi, gli storpi, perché guarisse tutti. Quindi non cercava un segno quella folla, cercava lui. Quindi mi sembra molto categorico Gesù sul fatto che lui non è venuto con dei segni. E anche in altri passi, cercando questa parola segno, si vede questo. L'unico accenno che Gesù fa al segno è nel capitolo 24, quando dirà che appunto comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, quindi quando verrà sulle nubi del cielo, ecco. Oppure qui dice del segno di Giona, ecco, che se si guarda appunto al capitolo 12 è il segno della sua morte, della sua resurrezione. Però il modo di relazionarsi di Gesù con la gente, ma quindi anche con i farisei, i sadducei che gli fanno delle domande, non è quello di dare dei segni, ma di appunto di incontrarsi, di guarire, di nutrire. Colpisce il fatto che appunto appena finita la grande mangiata lui se ne va, no? E si ritira in quella regione sconosciuta che non sappiamo trovare sulle cartine, e anche qui se ne va come se
non volesse aggiungere altro, non volesse approfondire. Mi ha ricordato un po' i discepoli di Emmaus, no? Che quando lo vedono e lo riconoscono, e lui subito sparisce dalla loro vista. Quindi anche quello là non era stato un segno e basta, quello dello spezzare il pane, ma avevano sentito la spiegazione, avevano mangiato, e quindi mi sembra che pretendere un segno, ecco, non sia una cosa che Gesù acconsente più di tanto, non è nel suo modo di rivelarsi, ecco.
Ma a me sembra che questo dei farisei e dei sadducei sia una situazione molto attuale e presente, in quanto tutti noi possiamo essere questi farisei, perché il mondo, secondo il Vangelo, secondo quello che ci ha detto il Signore, è pieno di segni, e però non sappiamo vederli. Perché? Perché il cuore è dritto, perché non ascoltiamo la parola, perché non siamo umili, perché, però il Signore a noi segni ce li ha dati moltissimi, continuamente. Il mondo è pieno di segni e noi, la maggior parte, siamo dei farisei che vogliamo continuamente, e non sappiamo vederli, non sappiamo. Mi sembra che sia un problema attuale molto grave, perché abbiamo gli occhi e non vediamo.
Riguardo a questi farisei, potremmo un po' rappresentare il potere religioso, cioè coloro che sentivano forti nell'obbedienza alla legge di Mosè. I sadducei potrebbero così rappresentare invece un po' il potere economico, però, che non credevano alla resurrezione, ma credevano appunto nella ricchezza. E quindi è interessante che loro chiedono un segno al Signore, al contrario, si diceva già, invece i poveri non chiedono nulla, anzi è il Signore che ha questo sguardo di misericordia, di compassione per loro, e a loro dà questo pane senza che loro chiedano. Quindi mi colpiva questa differenza appunto tra questo potere religioso, il potere economico, che di fatto può diventare il loro Dio, ecco, perché anche l'osservanza della legge può diventare così anche un Dio che però non esiste, un'obbedienza a legge estranea a noi, però che ci fa così stare tranquilli. E l'altro invece è il Dio denaro, che anche questo ci fa stare tranquilli. Ecco, mi sembra che il Signore, ecco, si comporti in maniera diversa. In Giovanni, nel capitolo del Vangelo, quando accusi, se non vedete i segni, voi non credete. Non credete. E quindi sembra che a chi non chiede, Gesù si doni completamente. A chi chiede, ecco, il Signore indica le scritture come grande segno.
Io ricavo davvero anche dalle cose che ho sentito fino adesso che è importante discernere i segni dei tempi. Questa cosa qua lui la dice, cioè bisogna discernere i segni dei tempi. È un'espressione poi che è diventata famosa per via di Papa Giovanni, dell'inaugurazione del Concilio, quindi mi è rimasta impressa questa cosa, cioè di un invito a stare molto attenti, cioè proprio la parola del Signore ci invita ad aprire gli occhi su tutto, ecco, non solo sulla parola del Signore, ma appunto come va il cielo, come va la storia, come gli avvenimenti piccoli e grandi, ecco. Porto un po' questa cosa qua da questo Vangelo, sento da parte mia una certa ancora pigrizia e superficiale disattenzione riguardo a stare attenti ai segni che vengono mandati. Per esempio, da noi in parrocchia già da diversi anni stiamo vivendo la vicenda del terremoto e delle sue conseguenze anche sulla vita parrocchiale. Però io sento, perlomeno da parte mia, ancora un'insufficienza nell'interpretazione del segno. Che cosa è successo? Che messaggio ci è stato dato da questo? Devo stare anche molto attento a fare questo tipo di discorsi, perché alcuni se ne risentono e dicono: ma come, un terremoto è stata una disgrazia, cosa, non è mica una cosa che vuole Dio. È vero, io posso convenire su questo, che Dio non vuole il terremoto, però che indubbiamente attraverso i fatti, anche evidentemente anche brutto tempo, qui Gesù dice che se il cielo è cupo ci dà un messaggio lo stesso, ecco, attraverso anche i fatti negativi ci vengano mandati dei messaggi e vanno, ci vuole il discernimento, quindi le cose che succedono. Io sento molto questo, l'urgenza di tenere gli occhi aperti, il cuore aperto a tutto quello che succede, cercare di capire che cosa il Signore ci vuole dire, che segno è della sua presenza nella storia, del suo amore per noi, che indicazioni ci dà, perché poi sono tutti segni premonitori, no? Quelli che Gesù indica. Il cielo è così e quindi dovete pensare che verrà questo tempo, il cielo è così e verrà questo tempo. Quindi non sono solo segni che riguardano il passato, ma che ci dicono della direzione che le cose stanno prendendo.
Una piccola osservazione di carattere storico. Cioè, prima che ci venisse aperto il libro delle scritture, che ci venisse proposto il cammino del Vangelo, noi istintivamente pensavamo fariseo. E in certo senso anche la comunità ecclesiale, se non ha un rapporto forte con la parola di Dio, è esposta a ragionare un fariseo. Il ragionare fariseo è un ragionare istintivo, ma che ha tutta una sua realtà, verità. Quella per la quale bisogna che le cose funzionino. E se tu non funzioni bene, io ti vengo a dire che sei lontano da Dio, quindi Dio è lontano da te. E che non si fa così. E quindi, alla fine, qui se volete con una piccola ironia, Dio conquista con quelli che funzionano. Il problema che si dibatte nelle altre gerarchie, nelle altre teologie da ormai troppi mesi, è di dire: ma come fate a dire che possono fare la comunione quelli che non funzionano? E quindi, tirando a conseguenza, quelli che funzionano fanno la comunione. Punto.
la comunità ecclesiale è una fortezza fortemente assediata da Dio, però resiste, perdona, capisce, è ugualmente gentile con tutti. A quelli che non possono fare la comunione, ditegli però che li vogliamo bene, anche il Signore li vuole bene. Non sono apostolo, ma per carità. Istintivamente siamo tutti presenti. Lo sconvolgimento è Gesù. Veramente quando lui a loro dice che sono una generazione adultera, lui coinvolge in questo anche la prima alleanza. Perché la loro identificazione tra il rapporto con Dio e l'esecuzione della norma gli fa dimenticare che in realtà poi dappertutto e sopra a tutto lui è misericordia. Quindi gli sgrida, ma poi tiene sempre per loro. Quindi loro in realtà tradiscono questo antico rapporto nuziale nel quale Dio ha sempre perso, perché il popolo non si è mai comportato bene, ma Dio se l'è sempre ripreso. E più questo popolo ha combinato guai, più Dio ha moltiplicato i suoi demoni e soprattutto ha avvicinato l'era del Messia. È per questo che all'inizio della messa ho pensato di chiedere che oggi noi dedichiamo l'attenzione del nostro cuore in modo particolare a riconoscere il sé, perché ho visto che insomma c'è stato un po' di dibattito su questo punto di domanda, che forse è anche ironia del quello, forse anche sì. Dice, ma come? Quello lì vi è evidente, invece non vi è evidente. Che cosa non c'è evidente? Non c'è evidente il fatto che noi qui siamo una sedente, non dice che funziona. Non si può iniziare la liturgia senza l'atto penitenziale. E che non è un atto formale, non è come dire buonasera. Mi va molto bene evidentemente il rapporto con gli affamati, però bisogna tenerlo con la fame. Fame, sfamati. Così funziona, perché allora poi possiamo dire peccatori salvati, peccatori amati. Perché questo è il punto. Questo è il punto sconvolgente. E cioè il fatto che il suo massimo impegno sia la misericordia. Se dicessero che è solo infinitamente buono, non basterebbe. Bisogna che dicano che ci ama moltissimo, e siccome bisogna che ci dica che ci ama moltissimo in qualunque modo noi siamo, la parola misericordia, come qualche volta è già saltato fuori, è irrinunciabile. Appunto c'è questo problema di traduzione, no? Se confrontate questa edizione della Bibbia con la precedente, vedete che in molti luoghi è scomparsa la parola misericordia ed è stata sostituita con la parola amore. Vabbè, perché con tutti i guai che ci sono anche nella traduzione, più che da accontentarsi, però misericordia è più scoperta che amore. Perché ha un'intenzione la parola misericordia. Qual è l'intenzione della parola misericordia? È che chiunque tu sia, qualunque cosa tu faccia, io ti amo. L'amore è già affacciato sull'ipotesi di comunione, quindi di intesa, di pacificazione. La misericordia è un amore belligerante, è un amore che ha bisogno di dire: non me ne frega niente se dici così, non mi importa niente se fai così. Ora, questo per un fariseo, cioè per un cattolico normale, è insopportabile. Ma nel nostro modo istintivo di pensare è insopportabile anche per noi. Perché se tu non funzioni, mi incavolo. Mi sono permesso all'inizio della messa di dire che infatti ci incavoliamo con noi stessi. Incavolarsi con altri è il nostro cattivo carattere, la nostra diseducazione, il fatto che siamo istintivamente dei violenti. Ma il fatto grosso è che noi non siamo d'accordo con noi e siamo molto arrabbiati con noi stessi. Ma Dio ci ama. Allora io sono portato a pensare che la richiesta severa del Signore, che sarà confermata anche dal testo che segue, come prima giustamente chiamava Renzo, è questa incongruenza tra come siamo noi e come Dio è con noi. Cosa alla quale la teologia ufficiale non resiste, non riesce a farcela. Quindi, va bene, hanno voluto tirar fuori col concilio, la liturgia, la parola di Dio, c'è un'incertezza teologica da 50 anni, perché le cose non sono tanto complicate. Che adesso questo qui dall'Argentina porti addirittura la crisi sulla disciplina matrimoniale, questo è un problema enorme. D'altra parte questo la gente non lo capisce e quindi non si sposa più. Moglie è possibile. Se tu prepari il matrimonio in modo coerente, lo dovresti fare anche con un futuro frate, tu gli chiedi se lui in quel momento sta pensando pazzamente di giocarsi la vita. E lui per quella ragazzina e lei per quel ragazzino stanno decidendo di offrire la vita. E qualunque cosa quella ragazzina o quel ragazzino combini, faccia, dica, non dica, io ci sto, no? Nella buona e nella cattiva sorte, eccetera. E dopo ci si è cacciati per forza in un vicolo pazzo, che è quello di dire: vediamo se forse vi siete sposati, ma non era matrimonio, insomma, buona. Perché se è matrimonio, capisci? Non si può. Quando Caffaro è venuto nell'intervallo del riunione del clero a dirmi, perché supponeva che non fossi del tutto d'accordo, Giovanni è proprio così. Dico: guardi, io non voglio entrare in questo argomento adesso. Le chiedo solo come mai invece un frate ci può fare. Ci sta. Perché non è un sacramento, ma il suo impegno vitale, profondo, che cos'era? E invece di consacrarsi a un'altra persona nel sacramento del matrimonio, si è consacrato al Signore in una nuzialità con Lui, perché quello è più infrangibile, è più infrangibile, sai, effettivamente, non è un sacramento, ma quindi è qualcosa. Ma questo lo dico solo per dire, se andiamo con il primato della legge siamo fermi, nessuno più. Io non posso fare la comunione. Quindi ho cominciato a chiedere la misericordia di Dio, perché volevo stare qui anch'io e vorrei farla come loro. A me pare che sia importantissimo scoprire in noi il segno. Scoprire quindi, per esempio, perché portiamo una crocetta ostentatamente sul giacchino, nascosta dentro la canottiera, non so, attaccata al rosario, come volete, quello che è. Perché? Perché quello è il punto focale, no? Lui vuole portare al segno, al segno di Giona, insomma, il segno di Giona è quello. Che lui al nostro peccato, al nostro male, ha risposto morendo d'amore. E ci sono certe volte delle pazzie, anche nell'esperienza umana comune, di qualcuno che muore d'amore. Ci sono. Qualche volta si dice anche è sbagliato, non vedo. Però insomma ci sono. E ci sono anche dentro nel nostro impeto interiore dei movimenti per i quali per quella persona, no? Tu dici che daresti la vita. E ci sono delle realtà cristiane profonde, esplicite o di cristianesimo anonimo, di gente che realmente dà la vita per amore. E gli altri gli dicono sei matto, sei scemo, sei un autolesionista, no, ti fai fregare. Però c'è dentro. Dio è così, è uno che al mio peccato risponde con l'amore, no? Allora può darsi che anche tutto il complesso sistema tribunalizio della teologia, quindi va all'inferno dove non si deve andare, al purgatorio perché c'è qualcosa da riparare, al paradiso perché si è proprio tutti a posto. Ma come si fa a pensare che il paradiso sia per chi è a posto? Esce da un'altra concezione di Dio. Esce da una concezione farisaica. Chi si vanta? Chi se lo merita? No. No. Quindi se oggi ognuno di noi ci pensa un po', evidentemente non possiamo perdere la pudicizia e quindi non possiamo raccontarci, è vero, i pensieri, le memorie, le circostanze che ognuno ha tirato fuori per dire a se stesso dove la misericordia di Dio gli si è mostrata e gli si mostra in tutta la sua potenza. Quindi quando è che uno è con Dio? Ecco Dio quando Dio è con lui. Quando Dio è, solo che Dio è fatto così. Dio è fatto così. Bisognerà vedere come si continua l'impostazione anche per questo anno giubilare. Però certamente le prime dichiarazioni, no? Soprattutto in quella direzione, no, dicevamo che Raniero, che se la fa addosso continuamente, non ha resistito immediatamente, ha scritto un libro. No. Raniero Lavalle poi ha la sua teologia un po' azzeridante, però è dovuto scrivere un libro per dire, e dunque questo Papa chi è? Misericordia, perché lui è misericordia, non è niente altro che questo. Ora, se tu vai indietro di 100 anni e pensi al catechismo tradizionale, che lui impero alle elementari proprio il tempo un po' a riparare, diciamo, deve essere perfettissimo. Pensa alle attribuzioni, pensa alle attribuzioni. Ma è anche a voi? Sì, ma è giusto, insomma. Allora a me sembra che l'innesto di questi quattro versetti, appunto tra il pane di prima e il pane dimenticato di domani, secondo me funziona in questa direzione. Guarda che tutto lì si ricorda. Io non me ne intendo, ma mi dicono che il commento ebraico della scrittura è come è quel Salmo 135 che noi cantiamo alla luna. Dice: perché ha creato i cieli? Perché è eterna la sua misericordia. Cosa c'è? Invece non c'è dubbio, è così. Anche la creazione è un atto di misericordia. Proviamo un po', ecco, oggi magari se diamo qualche spazio dentro di noi a ritrovare, no, l'immensità di questo. Un po' rattristato dal fatto che qualcuno deve fare qui, ci dispiace, ma ringraziamo, intanto siamo stati un po' insieme, ringraziando per questa liturgia, ringraziando per tutta la nostra vita, vedendo il dono della meraviglia che la folla aveva ieri. Siamo insieme, ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore.
Preghiamo Signore per il cammino dei popoli, non lasciarci soli nella ricerca della pace che può venire solo da te. Preghiamo.
Ascoltaci Signore.
Ti preghiamo per la tua Chiesa, sostienila perché non tradisca la tua parola, che sia segno del tuo amore che accoglie tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Insegnaci a interrogarci senza arroganza sul mistero della vita, cogliendo il segno della tua presenza in ogni realtà dell'uomo e nei gesti di affetto e di cura che continuamente ci sono regalati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo per tutti i morti, per quelli di cui sentiamo con più dolore la mancanza. Accompagnaci nella comprensione profonda del tuo amore che vince la morte. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i morti che sono tutti risorti, chiediamo al Signore la grazia di coglierli sempre vicinissimi, a celebrare la nostra stessa liturgia, che il Signore inaugura, presiede, che tutto questo sia benedetto, che vive e regna nei secoli.
Amen.